Questa mattina affrontiamo un tema ulteriore che ci allarga a vedere altre cose e cominciamo a entrare nel tema dell'importanza della scrittura. E a me piace subito dire che voi dovete spiegare bene queste cose, cioè noi non siamo un popolo del libro, come dicono i nostri fratelli musulmani. Perché? Perché per noi la parola di Dio è, ne parlerò poi io stasera più esplicitamente, è Gesù Cristo. Cioè noi crediamo in una parola che non si scrive, ma che è talmente misericordia che si fa carne. Quindi per noi la parola completa, per cui dovete spiegare che cos'è la Bibbia, oggi non è ovvio cos'è la Bibbia, no? La parola completa è Gesù. Per di più Gesù non solo non ha scritto niente, ma non ha neanche chiesto di scrivere. Gesù ha fondato la Chiesa, Dio ha prima chiamato il popolo ebraico nell'Antico Testamento e poi ha fondato il nuovo popolo di Dio, e non ha detto agli apostoli scrivete, no? Quindi uno potrebbe dire la Bibbia non serve a niente. Apparentemente deve essere chiaro che la Bibbia ha un posto particolare dentro la storia della salvezza, perché la parola è Gesù e Gesù fonda la Chiesa, non scrive un libro, non dà un libro come Maometto, no? Ma che cosa avviene? Pensate quanto è importante questo. Per esempio i ragazzi oggi devono capire che le cose si devono dire a viso, con l'abbraccio, non basta a un sms dire ti amo, non ti amo, chi se ne frega, cioè se tu non me lo dici io non ci credo. Guarda, c'è gente che si lascia il marito per sms, cioè non c'ha manco il coraggio di dirlo in faccia, cioè è diverso scrivere da parlare. Noi dobbiamo recuperare il valore grande dell'incontro, farsi carne è l'incontro. Dio non manda un sms o un tweet con le sue dichiarazioni su come dobbiamo vivere, si fa uomo perché ci deve abbracciare, abbracciandoci ci parla, no? Però Dio ha voluto poi che i suoi uomini scrivessero la Bibbia. Cioè è vero che da un certo punto di vista la Bibbia non è così importante, però da un altro punto di vista la Bibbia invece è assolutamente fondamentale, importantissima, perché Dio ha, gli uomini hanno bisogno di scrivere, voi state scrivendo, io faccio sempre questo esempio, per spiegare cos'è la Bibbia basta vedere voi che scrivete, cioè perché voi non ascoltate solamente, ma perché voi scrivete? Perché scrivere vi fa vedere, vi fa toccare, vi fa ritornare alle cose, no? E Dio ha ispirato gli autori della scrittura, per cui mentre loro scrivevano, Paolo scriveva lettere, Marco raccontava la vita di Gesù, eccetera, Dio è entrato in quella necessità umana di scrivere, dicendo: qui ci sono proprio le mie parole, queste cose scritte qui sono per la salvezza, qui c'è il vero Gesù. Se voi leggete le parole di Marco, Dio dice: le ho ispirate io, voi troverete il vero Gesù. Questo è il vero Gesù, non è un altro, lo trovate qui dentro, no? Pensate che gli ebrei arrivano a dire, questo sarebbe interessante anche per i catechisti, che l'ultimo precetto, il 613 del dettato dai rabbini secondo Maimonide, è quello di scriversi una copia del Pentateuco con la propria mano. Se volete, noi si potrebbe dire a livello catechistico che un vero catechista è uno che si è copiato i quattro Vangeli e ha un quaderno con i quattro Vangeli scritti a penna, no? Perché solo scrivendo, ricopiandolo, tu ti accorgi che cos'è veramente la parola di Dio. È importante quell'aggettivo, quella parola, quel verbo, no? Sarebbe bello che voi cominciaste a scrivere inizio del Vangelo, scriverlo, non leggerlo, non fare copia e incolla, ma a volte scriverlo con le proprie mani. Allora, di questo grande tesoro che è la Bibbia, oggi ci introduce, è un tema chiaramente enorme, ma Suor Pina Ester, a cui già vogliamo molto bene, è un grande dono del cardinale che ha voluto una suora per l'ufficio catechistico, della congregazione che ce l'ha donata e di lei che si sta donando, cioè ha lasciato il posto dove stava in Campania, a Sorrento Castellammare, era segretaria del Vescovo per venire qui a Roma e sarà a disposizione di tutta quanta la diocesi. Il cardinale le ha chiesto in particolare di seguire i catechisti del prebattesimo, del battesimo, del postbattesimo, di seguire anche i vari corsi di formazione catechisti nelle varie prefetture, quindi se voi sappiate che se avete bisogno si può chiedere di venire, di visitare, di eccetera, no? E oggi ci aiuta un po' a comprendere la ricchezza, cioè perché attraverso un libro, ha scelto un libro molto bello della scrittura, perché in questa Bibbia c'è un grande tesoro, ce lo fa sperimentare, cioè non solo ce lo dice in astratto, ma ci fa gustare qualcosa per capire questa ricchezza. e noi la ringraziamo.
Allora, innanzitutto grazie dell'attenzione, perché capisco che ecco, il sabato mattina uno un po' dopo una settimana di lavoro vorrebbe fare altro, quindi vi ringrazio davvero di essere qui. Il tema del mio incontro dovrebbe essere la bellezza e il ruolo della scrittura nella catechesi. Per fare questo parto da tre premesse. La prima premessa è quella della bellezza. Ecco, noi siamo abituati ad avere un concetto di bellezza molto estetico. È bella Claudia Schiffer, Naomi Campbell, è bello ciò che è estetico, no? Ciò che è esteriore. Invece presso gli ebrei il Tov, ricordate nella Genesi quando Dio dice così e vide che era cosa molto buona e fu sera e fu mattina, questo Tov prende insieme sia il bello che il buono. Ecco, per gli ebrei non ci sono concetti astratti, concetti che non dicono niente, ma per gli ebrei ogni parola ha un suo fondamento storico, teorico, molto fondato. Quindi parlare di bellezza è parlare di qualcosa di fondato. Se noi prendiamo i Vangeli, vediamo queste folle immense, come ci dicono i Vangeli, che ascoltavano Gesù e talmente che erano presi dalle sue parole, da quello che lui diceva, faticavano anche a tornare a casa. Ricordate la moltiplicazione dei pani, ricordiamo anche la risposta di Pietro quando Gesù dice volete andarvene anche voi, e Pietro dice così: da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. Potremmo tradurre: tu solo hai parole belle, hai parole buone per la nostra vita. Ecco, quindi parlare di bellezza è parlare di qualcosa di molto concreto. La seconda premessa che faccio, un po' già l'accennava Donna Andrea, la scrittura come nasce? Nasce come un annuncio. Se voi ascoltate la Torah, che appunto sono questi primi cinque libri della Bibbia, ci sono tantissimi, dal testo ebraico, ci sono tantissime ripetizioni. E fu sera, e fu mattina, primo giorno, e vide che era cosa molto buona, e fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Perché? Perché i rabbini, coloro che annunciavano la parola, dovevano raccogliere l'attenzione di chi ascoltava, perché a differenza nostra che diciamo la domenica un po' spezzettiamo quelle che sono le letture, gli ebrei usano ascoltare tutto un libro di seguito. Ecco, quindi non c'è questo spezzettamento. E immaginate, a lungo andare uno un po' si addormenta, diventa un po' pesante. Quindi questa ripetizione, questa cantilena e questo movimento anche del corpo che gli ebrei usano nell'annunciare la parola aveva appunto l'intenzione di raccogliere l'attenzione di chi ascoltava. Ma anche nel Nuovo Testamento c'è un episodio molto simpatico che vi voglio leggere, di Paolo che sta a Troade, e ve lo leggo perché è simpatico, così ci svegliamo un po'. Dice: il primo giorno della settimana c'eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro. In realtà il verbo greco dice così: e Paolo annunciava il Logos, quindi c'è questa poi traduzione in italiano di conversare. E poiché il giorno dopo dovevano partire, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. La seconda volta continuava ad annunciare il Logos. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove erano riuniti, e un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo. È come se mo io sto a parlare, qualcuno di voi si addormenta e succede una cosa che non doveva succedere, perché mentre Paolo continuava a conversare e sopraffatto dal sonno cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Speriamo di no, che nessuno cada morto. Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, ancora in vita. Poi risalì, imperterrito Paolo continua, spezzò il pane e ne mangiò. E dopo aver parlato, qui viene usato il verbo dell'omelia, omiletica, e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Quindi vediamo che anche presso le comunità dei primi cristiani a lungo si parlava di questa parola, ecco, non è che la si leggeva, ma si parlava a lungo della parola. Terza e ultima premessa è un po' centrare che cos'è la catechesi, vedendo dai vocaboli, io non sono una catecheta, quindi su questo non posso dire niente, però vedendo un po' dai dizionari della lingua italiana, catechizzare significa istruire qualcuno, indottrinare, convincere qualcuno riguardo a una teoria oppure a una dottrina. Quello che un po' invece negli anni, un po' anche non tanto per la mia esperienza su Roma, ma su quella degli anni passati, sento che catechizzare è portare all'altro la vita. Ecco, se, che significa? Umanizzare l'altro. C'è un passo della Gaudium et Spes che dice così: Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse completamente e pienamente uomo. Cioè Dio non è che si è fatto uomo perché noi divenissimo Dio, ma perché l'uomo potesse assumere completamente la sua natura, la sua bellezza di creatura. E come diceva Don Andrea, per parlare di questo tema immenso, e veramente immettersi in questo tema sarebbe una cosa impossibile, ho pensato al libro di Ester, che è un libro dell'Antico Testamento. Perché ho pensato a questo libro di Ester? Perché noi abbiamo bisogno di figure paradigmatiche. Se io parlassi in astratto della scrittura, la bellezza e il ruolo, risulterebbe una grande palla dopo 5 minuti. Perché ecco, è pesante ascoltare cose in astratte, ma noi abbiamo bisogno di paradigma. Se vi ricordate, magari per i tre ragazzi più giovani che stamattina ci sono, i tre, eccoli, quando a scuola si deve fare la versione di greco, di latino, appena uno deve vedere i verbi, la prima cosa è trovare il paradigma, perché in base al paradigma noi ci rendiamo conto come deve essere tradotto questo verbo. Quindi queste figure paradigmatiche ci aiutano proprio a muoverci nel cammino. E perché ho scelto Ester? Per prima cosa perché in questo marasma di uomini che parleranno in questo fine settimana io sono tra le poche donne insieme a qualche altro, poi perché porto il nome di Ester e poi perché, no, questo non me ne vogliano gli uomini, è un omaggio alle donne, perché come diceva il Papa la gran parte delle catechiste sono donne, c'è un mondo nascosto, c'è un mondo davvero infinito di donne che fino al sacrificio a volte decidono appunto di dare la loro disponibilità e la loro veramente tutto quello che hanno a servizio della catechesi. E mi è piaciuto uno dei primi interventi che il Papa fece all'inizio del suo pontificato, Papa Francesco, disse: io devo alle donne della mia vita la fede. Lui parlava della madre, parlava della nonna, ma anche il cardinale vicario Vallini l'altra sera, per chi era lunedì alla fine del convegno, ha sottolineato un passaggio che ha colpito molto. Parlando della sacralità della domenica, lui ha detto: invito le mamme qui presenti a far riscoprire ai propri figli la sacralità della domenica. Come? Preparando un buon pranzo, mangiando insieme, perché domenica è il giorno del Signore, invitando i propri figli a vestirsi da festa, perché è il giorno del Signore. Ecco, le donne all'interno, ma anche gli uomini, ma voglio dirlo, dico perché sono donna, ma non sono una femminista, quindi è giusto per rendere un omaggio, ecco, veramente alle tante donne che continuamente nelle parrocchie, nelle diocesi lavorano per la catechesi. Ecco, dopo queste premesse veniamo ad Ester. Il libro di Ester è stato sempre molto discusso perché, come vedrete, è un libro molto, molto particolare. Ecco, sembra quasi che Dio sia assente. E invece poi, leggendo a fondo la storia di Ester, si scopre che si parla molto del rapporto tra Israele e Dio. Israele e i nemici, quindi come Dio interviene nella storia. A noi questo interessa, no? Come Dio traccia il cammino nella storia. E il libro di Ester appartiene ai libri degli scritti, diciamo, dell'Antico Testamento. E la cosa interessante è che questo libro per gli ebrei viene letto a Purim. Purim significa sorti, perché il libro di Ester, il senso poi alla fine del libro di Ester è che Dio cambia le sorti. C'erano degli uomini, vedremo, che volevano uccidere il popolo ebreo, e alla fine Dio ribalta le sorti e salva il popolo. Quindi si legge a Purim, che è una festa molto profana per il popolo di Israele, che ancora oggi, magari per chi abita vicino alla parte della sinagoga, ancora oggi può vedere. È una festa carnevalesca, dove gli ebrei si travestono con maschera, e anche gli studiosi più integerrimi della Torah in quel giorno si possono lasciare andare, possono bere, possono scherzare. Ecco, è un giorno in cui gli ebrei così sorridono, godono di come Dio interviene nel popolo. E all'inizio donna Andrea ha parlato delle mitzvot, cioè dei precetti, di questi 613 precetti della legge. Quattro di questi precetti vengono proprio osservati durante la festa di Purim e sono interessanti per noi. Per prima cosa dicono così che durante questa legge di Purim si deve leggere tutto il libro di Ester, quindi sono 10 capitoli, ecco perciò anche vi dicevo inizialmente che gli ebrei hanno ancora questa usanza di leggere i libri per interi. Poi la seconda mitzvah è che c'è un dono del cibo, cioè vengono portati ad amici, a parenti, dei cibi, però da consumare subito, perché il cibo dice la comunione, dice l'allegria. Se io vengo a casa tua, come ti chiami tu?
Io Virginia.
Virginia, io ti porto dei dolci e tu dici ah grazie, i dolci poi li metti nella dispensa e non li condividiamo insieme. Sì, è un dono, però un dono un po' arido. Ma se io vengo a casa tua e ti porto dei dolci e tu dici bene, mangiamoli insieme, condividiamo insieme questo momento, questo, dicono gli ebrei, porta allegrezza nel cuore degli uomini. La terza mitzvah sono i doni ai poveri, cioè nel giorno di Purim ogni povero deve avere qualcosa, quindi fare un atto di solidarietà, un atto di carità verso un povero. E ultima mitzvah è fare un banchetto, proprio per la gioia di essere insieme. Veniamo al libro di Ester. Già la parola Ester, voi sapete, non entro nei dettagli, ma il libro di Ester è un po' scritto in ebraico e un po' scritto in greco. Quindi gli studiosi, diciamo, della scrittura un po' entrano in crisi, perché è un po' inusuale questo fatto. Ester, già il nome di per sé può avere vari significati, può significare sia stella o anche mirto, ma può significare anche colei che è nascosta. Perciò all'inizio ho fatto il parallelo dicendo tante donne che nel nascondimento vivono l'annuncio della parola e della fede. Quindi questo nome, che è un nome già particolare, ma vediamo come in questo libricino, che poi veramente sono 10 capitoli, continuamente viene messa in evidenza la bellezza di Ester. Ester che era bella dentro ed era bella fuori. Ma andiamo un po' con ordine. Il libro, se vi siete stancati a un certo punto alzate le mani e facciamo 2 secondi di pausa, ci siete?
Sì.
Ok. Allora, il libro di Ester si apre con un sogno. Mardocheo, che era un giudeo, fa un sogno anche un po' brutto, perché lui sogna due draghi che si combattono tra loro, poi sogna un giorno, vi leggo qualcosa, dice, due draghi che erano pronti alla lotta, sogna un giorno di tenebre, di tribolazione, di angustia, di malessere, di grande agitazione sulla terra. Da questo grido sorse, come da una piccola fonte, un grande fiume. Ecco, ricordatevi questa cosa. Cioè, sorse da questo grido enorme, da questo giorno così terribile, una piccola fonte che divenne un grande fiume. Ecco, Mardocheo, già diciamo il libro si apre in maniera un po' angosciosa, che quando iniziamo a vedere i film la sera, se già la prima scena è paurosa, uno già dice oddio, prepariamoci al peggio. Quindi si apre questo libro con questo sogno un po' terrificante e Mardocheo il giorno dopo rimase un po' turbato da questo sogno. Capita anche a noi, no? A volte diciamo, poi io sono napoletana, quindi a Napoli i sogni sono legge di vita, quindi se uno ha sognato qualcosa va da quello, dice ma che significa questa cosa, perché uno sta tutto in ansia tutto il giorno. Mardocheo il giorno dopo viene a sapere che due vogliono uccidere il re. Allora che cosa fa Mardocheo? Informa coloro che erano nella reggia e questi due eunuchi vengono uccisi. E basta, e questo viene scritto in un libro, il libro delle cronache, come nelle parrocchie avete i diari, si fanno ancora i diari qua, non si fanno più, dove ogni tanto tipo è venuto il vescovo a fare le cresime, oggi che ne so è venuta a visitarci la regina Elisabetta, gli avvenimenti un po' più importanti. E con questo giorno un po' di tenebre corrisponde invece a corte, in questa corte bellissima, ce la immaginiamo quasi fiabesca, dove il re dopo un tot di anni dal suo dominare su questo regno decide di fare un banchetto, e i banchetti duravano molto, molti giorni, e durante i banchetti che si faceva? Si mangiava e si beveva, si mangiava e si beveva. Al settimo giorno il re era abbastanza ubriaco, e che cosa chiede? Chiede che gli si porti sua moglie Vasti, si chiamava Vasti, solo con la corona. E qui gli studiosi della Bibbia si sono un po' dati alla fantasia, dice allora lui voleva che Vasti, sua moglie, fosse presentata a tutto il suo regno nuda, solo con la corona in testa. E logicamente Vasti si rifiuta, dice ma come mi devo presentare nuda davanti a tutto il regno solo con la corona? E quest'atto di non obbedienza le costa la cacciata dal regno, cioè Vasti scompare dalla situazione. Infatti nel resto del libro noi non incontriamo più Vasti, perché che cosa dicono? Dicono se a Vasti non le facciamo niente, tutte le donne penseranno che possono rispondere, possono disobbedire ai loro mariti, quindi verrà uno sfacelo nel nostro regno. Allora noi dobbiamo punire Vasti, e quindi Vasti non è più regina. Dopo un po' di tempo si dice così, ma come? Ora non abbiamo più una regina, dobbiamo metterci a trovare una regina. Viene fatto, che ne so, tipo le selezioni di Miss Italia, qualcosa del genere, e vengono portate a corte tantissime ragazze, tra cui, vi ricordate Mardocheo che abbiamo trovato all'inizio? Mardocheo porta anche Esther, che non si è capito bene che grado di parentela ci fosse, se Esther era orfana e quindi lui era uno zio che se n'era preso cura, se era un cugino, però c'era uno stretto legame di parentela tra Mardocheo ed Esther. Fino ad allora Mardocheo aveva accudito Esther, e quindi dice bene Esther, stanno facendo queste selezioni, presentati anche tu. E appena Esther si presenta a questi eunuchi che lavoravano lì nella reggia, a un certo Egai, che era il rappresentante di tutti gli eunuchi, Esther subito si acquista la simpatia e la benevolenza di tutti, e infatti le viene dato vitto, alloggio, le viene dato un appartamento. Sapete che sono cose che a noi magari nella nostra cultura sono un po' lontane, però poi queste ragazze per presentarsi al re dovevano prepararsi 12 mesi, profumarsi, lavarsi, cioè tipo 12 mesi in un beauty farm così ad essere pronte solo per una notte dove stare con il re. Viene il turno di Esther. Esther viene chiamata appunto dal re, ed Esther subito si acquista la simpatia, ma non solo, cioè il re si innamora di Esther e quindi la elegge a sua regina. Fino a qua una storia bella, romantica, tipo, che ne so, come le storie dei reali europei che leggiamo nei nostri giornali. Però a questo punto avviene qualcosa un po' di triste. Che cosa succede? Vi ricordate i due draghi che abbiamo trovato nel sogno, che combattono tra loro? Uno è Mardocheo, l'altro Aman. Aman era un uomo che lavorava all'interno della reggia e si era acquistato la simpatia del re. Allora il re che cosa fa? Lo pone come signore nelle sue cose, ed Aman pretendeva che tutti al suo passaggio si dovessero inchinare, ma Mardocheo rifiuta e questa cosa proprio non gli sta bene. Ecco, se per aiutarvi possiamo dire che Aman è il simbolo del male, Mardocheo è il bene. Quindi Aman pretende che al passaggio di Mardocheo lui si dovesse inchinare davanti a lui, ma Mardocheo non accetta. E Aman che cosa decide? Deve morire, ma non solo lui, deve morire lui e tutto il suo popolo, il popolo ebraico. A conoscere questa notizia, Mardocheo viene preso da un'ansia, dice: come, si straccia le vesti, comincia a digiunare. E questo viene riferito ad Esther. Ed Esther che cosa dice? Ti do delle vesti, ti devi vestire, smettila, perché fai così? E dice Mardocheo: tu non hai capito che ora Aman, insieme al re, ci vogliono fare fuori, ci vogliono uccidere. Quindi presentati dal re e vai a chiedere una grazia per noi. Ed Esther rifiuta. Esther rifiuta perché dice così: non è possibile, perché se io mi presento dal re, io sicuramente morirò. E attenzione, ora questo è un passaggio che ci interessa molto da vicino, e Mardocheo dice: non pensare di salvare solo te stessa per il fatto che ti trovi nella reggia. Forse Dio ti ha messo in quel posto proprio perché tu possa salvare tutto il tuo popolo. Se tu però non vuoi salvarci, la salvezza verrà da altri, ma tu perirai. Ecco. Questo passaggio è una delle prime piste che volevo, sono solo tre piste, quindi non vi spaventate, che volevo consegnarvi. Noi a volte pensiamo, qua ci sono forse anche due parroci, che il nostro essere catechiste è fare un grande favore al parroco, poi un regalo a Dio e poi un grande dono, immenso dono alla Chiesa di Roma, perché io sacrifico il mio tempo, io do me stessa, la mia intelligenza, tutto quello che ho proprio per il popolo di Roma, perché questo popolo di Roma finalmente si converta. Ecco. Mardocheo dice una parola molto forte ad Esther, dice così: non pensare di salvare solo te stessa per il fatto che ti trovi nella reggia. Cioè Mardocheo raggiunge Esther con una parola. Una prima domanda, che non è che dopo facciamo i gruppi di lavoro, però che deve rimanere a voi. Voi catechisti qui presenti, vi lasciate raggiungere ancora da una parola? Oppure siete solo veicolate solo una parola agli altri? Siete dei professionisti? Siete delle persone che ormai hanno tutto il quadro di come devono andare le cose e quindi niente, stiamo lì, facciamo sto servizio al parroco, così il parroco non gli vengono le crisi che non ha i catechisti, stiamo lì e a posto, ho fatto il mio, no? Cioè, Mardocheo a un certo punto dice ad Esther una parola forte, e questa parola, vedremo, raggiunge Esther. Noi ci lasciamo raggiungere da questa parola? A noi arrivano tante parole, lo diceva pure prima Donna Andrea, il silenzio è importante perché siamo sommersi da tante parole. come catechisti, voi siete qui per formarvi, sì, per capire poi come dovete fare quando andate nelle parrocchie, però soprattutto per avere uno spazio in cui fermarvi e dire dove sono arrivato, dove sto, che cosa sto facendo. Ed essere bello, perché essere si lascia raggiungere da quella parola. Esther ha paura di presentarsi dal re, ma davanti a quella parola forte di Mardocheo, che cosa dice? Dice, va bene, mettiamoci tutti in preghiera, si toglie gli abiti di lusso di regina, di fasto che aveva, si veste di sacco, si copre il capo di cenere e invita tutte le ancelle a pregare con lei e per lei. E lo stesso fa Mardocheo per 3 giorni. Questo è il secondo punto di una pista di ricerca per voi. Queste parole che ascoltiamo, no? Cioè io immagino, non vi conosco, però immagino la realtà dove sono stata, dico, le due catechiste, facciamo un esempio, si trovano e dicono, vabbè, quel programma dove siamo arrivati? Sì, qui, Dio Padre, vabbè, tu dici Dio, spieghi un po' Dio, io spiego Padre, poi facciamo fare un disegno, così, vabbè, allora ci vediamo sabato alle 3, ciao ciao, così, no? Banalizzo, non è così, cioè voglio dire, però per dire, quella parola che dobbiamo portare agli altri, poi è una parola che si cala nella preghiera, eh? La preghiera, attenzione, non è isolare, poi verranno altri esperti a parlare della preghiera, non è isolarsi dalla realtà, non è farsi delle isole belle, magiche, dove noi ci mettiamo lì nella stanza con la luce, la Bibbia, le cose, la musica, che anche questo, sì, anche questo va bene, ma la preghiera è portare la propria vita in quella parola, perché la parola possa poi diventare vita dentro di noi. Esther per 3 giorni e 3 notti prega, digiuna, e con lei anche Mardocheo, perché Esther ha paura ad andare dal re, perché chi andava dal re senza essere chiamato veniva ucciso all'istante. E di seguito, che poi leggerete voi perché erano preghiere molto lunghe, c'è una preghiera che fa Mardocheo e una preghiera di Esther. Sono due preghiere molto belle, ma sottolineo solo questo, che si dice Esther trovò rifugio nel Signore. Ecco, il Signore è un tu a cui parlare e questo tu ci parla. Se noi stiamo sulla parola, non lo so, penso che i vostri parroci, a voi catechisti, vi dicano di leggere ogni giorno il Vangelo del giorno, no? Se noi quel Vangelo, quelle parole, piano piano le portiamo dentro, ecco, ci facciamo quasi scavare da quelle parole, ecco, quelle parole a lungo andare cominciano ad essere vita dentro di noi. Ad avere la consapevolezza di essere davanti a un tu. È come una coppia, ho visto che tra voi ci sono delle coppie, no? Cioè uno non è che parla solo dei figli, dei soldi, del lavoro, dei problemi, a un certo punto c'è anche un incontro di sguardi, di occhi, c'è una profondità della relazione. La preghiera, se io dovessi definire che cos'è, è proprio la profondità di una relazione a tu per tu con qualcuno che ci sta di fronte. Ho saltato qualcosa dal libro, se no diventava un po' pesantino così. E arriviamo alla terza pista, è l'ultima pista, quindi potete stare tranquilli che tra poco usciamo a prendere tutti un po' d'aria. Ah, volevo dire una cosa per citare Don Andrea, perché io ormai l'ho uscito senza neanche accorgermene. Don Andrea, proprio in un incontro che ha fatto qualche giorno fa, diceva proprio questo, che l'uomo si distingue da qualsiasi altra specie proprio per la capacità che ha di pregare o di bestemmiare, di rivolgersi a qualcuno. di rivolgersi a un essere, a un Dio, a un padre, a qualcuno che ci sta sopra, di fronte, dentro, ecco, questa capacità proprio dell'uomo. La terza pista, dicevo che dopo questi 3 giorni di grande angustia, ricordate sempre il sogno, giorno di tenebre, di angustia, di grida, dopo questi 3 giorni così intensi, così anche angoscianti, che cosa succede? Esther si spoglia di questo sacco, si toglie la cenere e si fa vestire come una regina. Si rimette addosso tutto il suo fasto, fa vestire le ancelle così che la possano accompagnare e si dice che Esther divenne splendente di bellezza, cioè diventa una donna bellissima. Perché bellissima? Perché Naomi Campbell e non sappiamo tutte le altre cose. Esther diventa splendente di bellezza perché ha dentro di sé la parola. Esther si è lasciata raggiungere da quella parola. Si veste e va dal re. Appena il re la vede, si incendia di ira e la vuole uccidere. Ma il re rimane affascinato dalla dolcezza che è nel volto di Esther. Talmente affascinato che le pone lo scettro d'oro sul collo ed Esther è salva. Ricordate chi era bella pur non essendo bella? Una donna santa dei nostri tempi, Madre Teresa di Calcutta. Anche i non credenti, io ricordo quando ancora ero a casa che ero una ragazza così, vivevo in ambienti non credenti, quando lei usciva alla televisione che andava all'ONU così, tutti dicevano ma che bella, ma che bella. Eppure secondo i parametri esteriori, estetici, non era bella, aveva i piedi storti, era tutta raggrinzita, non metteva le creme della Vichy, dell'Oreal e di tutto il resto appresso, no? Ma era una donna bella perché quella bellezza interiore data dall'ascolto della parola, data dai gesti di carità verso i poveri, data dal suo modo di vivere, la rendevano bella. Ed Esther è splendente di bellezza perché è stata 3 giorni e 3 notti a pregare. Vi ricordate 3 giorni e 3 notti? Che cosa ci rimanda? Ci rimanda il mistero della passione e morte di Gesù. Gesù sulla croce, anche lui è splendente. Perché se noi dopo 2000 anni continuiamo ad adorare quella croce, dove anche al Venerdì Santo diciamo il re consegnato a morte, ecco, Gesù è re perché è passato attraverso quella tribolazione, è passato attraverso quella morte. Allora, per dirvi che cosa? Che voi pensate che il vostro sia un piccolo servizio, in realtà è una grande missione. Voi, come Gesù, come Esther, passate attraverso quei 3 giorni nel vostro ministero. I preti ce lo possono dire benissimo, no? Una cosa è quando vengono ordinati, il giorno dell'ordinazione è un giorno bellissimo, tutti ti baciano le mani, tutti ti vogliono bene, tutti così, e poi c'è la fatica, le sofferenze, la solitudine di un ministero che a volte diventa davvero difficile. E c'era un vescovo che diceva così: sapete che il Giovedì Santo tutti i preti rinnovano le promesse sacerdotali, e diceva, ora è vescovo, però lui parlava del suo essere prete, diceva: all'inizio quando ero prete il vescovo faceva queste domande: vuoi tu continuare a seguire? Sì, lo voglio. Vuoi tu? Sì, lo voglio. Ora, quando c'è questa domanda, mi appoggio al mio prete vicino, più anziano, e a voce bassa dico sì, lo voglio, perché quel sì, lo voglio è passato attraverso una sofferenza interiore. Allora, questo essere regina di Esther, che cosa ci dice? Ecco, questo essere messa in piedi dalla parola di Dio. Esther diventa regina nel senso pieno e profondo perché ha attraversato un percorso di fede, dalla resistenza, ricordate, no, non ci posso andare dal re, morirò, all'accettazione, alla consegna nella preghiera, Esther in piedi davanti al re. Che cosa ha visto il re negli occhi di Esther? Voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi hanno raccontato, che mi ha colpito molto. Dice che un giorno un uomo incontrò un contadino che aveva vissuto sempre così, forse in aperta campagna, e gli parlò del mare e gli spiegò tutte le cose del mare, tutto quello che c'era nel mare. E il contadino rimase così affascinato da questo racconto che disse: ora parto e vado a vedere il mare. Si fermò davanti a questo luogo che dicevano fosse il mare, ma non lo vide il mare. Stette tutto un giorno lì davanti al mare, ma il mare non lo vide. Alla sera entrò in una locanda e mentre stava mangiando entrarono due marinai. I marinai si fermarono davanti a lui e lui, negli occhi di quei marinai, vide il mare. Che significa? Che a volte la gente e il Signore si serve di noi per farsi raggiungere. A volte i nostri occhi, i nostri modi, il nostro essere davvero possono diventare un incontro vero e pieno con il Signore. Cioè noi siamo, veicoliamo qualcosa non solo con la parola, ma con gli occhi, con il modo, con il nostro essere. Il contadino negli occhi dei due marinai che vivevano il mare, che vivevano nel mare, incontrò il mare. Ed ultimo, e davvero poi concludiamo e facciamo questa mega pausa, vi voglio rimandare soltanto così un piccolo, voglio fare solo un piccolo rimando. Esther è regina. Esther è profetessa, Esther è sacerdotessa, i tre doni che noi riceviamo nel battesimo. Io a volte quando lì a Napoli seguivo questo gruppo di cresimandi, dicevo è come se il Signore nel battesimo ci ha fatto una stanza piena di regali enorme e noi l'abbiamo chiusa a chiave. Cioè noi abbiamo dei doni che sono forti, che sono particolari, che a volte neanche ce ne rendiamo conto. Chi è il re? Noi siamo i figli del re, che lavoriamo a servizio del regno. Esther è la regina, è colei che sta in piedi con dignità, che non ha paura di affrontare la morte. È profeta, colui che ascolta la parola e l'annuncia agli altri. Ricordate, nel battesimo noi abbiamo ricevuto il dono dell'Effatà. Il Signore ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di annunciare la sua parola, forse la sua misericordia. Ecco questo segno sull'orecchio e sulla bocca, scusate, e di professare la sua parola. E poi il sacerdote. Dice, ma no, noi non siamo sacerdoti, ci sono loro. Loro hanno un sacerdozio ministeriale, ma il nostro sacerdozio non è un sacerdozio di culto. Noi non dobbiamo dire la messa, ma il nostro sacerdozio si esplicita nel mondo. Dicevo a mio professore, sempre mi colpiva questa cosa, diceva: noi religiosi, noi preti, noi vescovi siamo strani perché conosciamo un laico e la prima cosa che un laico è impegnato, la prima cosa che gli chiediamo qual è? Che fai in parrocchia? E invece dovremmo chiedere: bene, se un laico è impegnato, dove lavori? Com'è la tua famiglia? Come annunci il Vangelo fuori nel mondo? Perché i preti, i sacerdoti, sono coloro che hanno in primis il culto, non solo il culto, però diciamo il loro essere incorporati a Cristo si esplicita molto in quell'essere come Cristo, quando celebrano, quando amministrano la misericordia. Il vostro essere laici dove si esplicita? Dove vivete? Nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella... E come? L'altro giorno in Laterano hanno dato, si può dire, hanno dato l'annuncio di un nuovo vescovo a Roma. E lui ha detto due parole che mi hanno colpito. Ha detto così: l'assiduità e la quotidianità. Cioè, noi come laici nel nostro quotidiano, come siamo? Siamo cristiani o siamo sdoppiati? Cioè, una cosa che io vado in parrocchia e faccio il catechismo, il gruppo liturgico, ascolto le lezioni del parroco e poi fuori al lavoro, se c'è da mettere una sgambetta a una collega lo faccio, tanto quello è il lavoro, che c'entra, eh? Siamo sdoppiati oppure siamo integri, siamo cristiani soprattutto fuori? E questo libro si conclude, giusto per dirvi come si conclude, che il re non fa uccidere Ester e dice: Ester, che cosa vuoi? E Ester chiede un banchetto con Aman. Aman è tutto contento, torna a casa, dice: io non solo sono grande presso il re, ma ora anche la regina mi invita ai suoi banchetti, ma non avrò pace fin quando Mardocheo non si sarà inginocchiato ai miei piedi. E la moglie Zeres le dà un ottimo consiglio, dice: fai una cosa, issa un palo, così a quel palo sarà ucciso Mardocheo. Aman fa issare questo palo, va, si reca al banchetto di Ester, e Ester la prima sera non chiede niente, dice: vi voglio qui domani sera. Fanno di nuovo un banchetto. Allora a un certo punto il re dice: Ester, chiedi tutto quello che vuoi. Ester dice: vogliono uccidere il mio popolo. Io sono lei. Ester svela la sua identità di essere appartenente al popolo giudaico. Dice: ma chi lo vuole fare? Lo vuole fare Aman. Allora il re fa impiccare Aman a quel palo che lui aveva costruito per Mardocheo. Perciò Dio cambia le sorti. Allo stesso palo avviene qualcosa di contrario. E sempre il vescovo, ma è il re fa scrivere un decreto in cui viene revocato questo sterminio degli ebrei, e quindi tutto si conclude con il sogno di Mardocheo, dove si dice così: questa piccola fonte che è diventata un grande fiume è Ester. Ester, questa piccola donna insignificante, una giovane di Israele come Maria, come tante di noi, tante di voi, che diventa un grande fiume, questo fiume che porta la salvezza al popolo. Concludo con una piccola poesia di un'autrice ebrea, che sta questa poesia in un libro, Le ballate ebraiche ed altre poesie. Come palma dei campi Ester snella, profumavano gli steli del grano le sue labbra e le festività cadenti in Giuda. Su un salmo a notte riposa il suo cuore, gli idoli ascoltano nei padiglioni. Il re sorride alla sua vicinanza, perché Dio guarda Ester dappertutto. I giovani giudei poetano canzoni alla sorella e le incidono sulle colonne del suo atrio. Grazie.
Anche qui, come sempre, dico qualcosa per inserirlo in quello che tutto stiamo dicendo. La ringrazio perché è stato bellissimo, mi è piaciuto veramente molto e mi sembra di capire anche a voi. C'è una suora che voi conoscete, la famosa Suor Fulvia dei Santi Quattro Coronati, che studiando questi racconti, lei dice, ce l'ha fatto notare lei, in realtà la donna viene chiamata da Dio in maniera diversa, cioè mentre Mosè si muove solo se Dio gli dice: Mosè, vieni, la parola Dio quasi non è presente, perché, dice Suor Fulvia, le donne capiscono che è volontà di Dio quando è in gioco la vita. Cioè non c'è bisogno che uno gli dica esplicitamente, che Dio gli dica ti chiamo, e lei sostiene che per esempio un cammino vocazionale con le donne va fatto in maniera diversa, cioè le donne si muovono quando capiscono che c'è in gioco qualcosa di importante. Esther dice: se il popolo muore io mi devo muovere, cioè io devo rischiare la vita, ce l'hai detto la questione su Dio. Pensate anche a voi catechiste, no? Cioè a noi catechisti, cioè cosa vuol dire muoversi perché è in cammino la storia d'Italia, di Roma, dei nostri ragazzi. Cioè noi veramente perdiamo, rischiamo di perdere la vita per questo, no? Ed è bellissimo quello che hai detto anche della bellezza, no? Cioè guardate che questo è un tema decisivo da vivere e da trasmettere. Noi siamo fissati con la bellezza estetica, che è un dono anch'esso di Dio, ma le persone non capiscono più che c'è una bellezza che regge il tempo. Cioè una donna bellissima e un uomo bellissimo a 80 anni non ha più quella bellezza. Cos'è la vera bellezza? Cioè, ci direi Madre Teresa, no? Guardate che questi sono dei temi importantissimi. Dire a un ragazzo: guarda che se tu non ami il cuore di quella donna, della sua bellezza, non ci fai niente. Cosa vuol dire andare a capire la bellezza di un uomo? Cioè ci sono delle donne che fanno delle follie per un ragazzo stupido, cretino, cattivo, ateo, non credente, di un'altra religione, ma mi piace, e chi se ne frega? Cioè cos'è la bellezza, no? Mi è venuto in mente, a me piace citare queste cose assurde. L'altro giorno ho trovato, perché stavo in un posto senza, c'era dietro il televisore, non so se conoscete un tizio assurdo che si chiama J-Ax, lui in una canzone dice questa frase che per me è molto bella, perché ogni tanto anche le coppie normali si vogliono bene, noi siamo soldati che siamo stati in guerra insieme. Cioè a me piace questa cosa, cioè due persone sono unite non perché si vogliono bene, ma perché hanno una guerra da combattere, perché hanno cioè, bisogna difendersi dal male, bisogna aiutare la gente, bisogna, e così via. E un'ultimissima cosa, questo forse non lo sa lei, è interessante che in quell'unione fra ebraico e greco, quando si legge, io sono stato a Gerusalemme quando ho abitato lì, sono andato in sinagoga, quando si legge tutto il libro, i bambini hanno il trick e ballacche dei napoletani, lo sai questo? Quando, cioè loro sanno a memoria il testo. Quando si sta per dire il nome Aman, loro prendono queste cose qui perché il rumore del bene deve coprire il rumore del male. Quindi tutti i bambini cominciano a girare queste cose e copre il rabbino che dice il nome del cattivo, no? Ed è interessante che in questo libro proprio, stasera poi vedremo un po' di più questa cosa, no? E si vede come la Bibbia è ebraica e greca, no? Ci diceva lei, c'ha questa parte così ebraica, e c'ha dei testi greci, secondo me hanno sbagliato, se voi prendete la versione nuova della Bibbia, della CEI 2008, voi vedete che c'è Ester ebraico e Ester greco. Perché sono diversi i due testi e la Chiesa non ha mai deciso se il testo ispirato è uno o è l'altro, e secondo me stupidamente hanno voluto mettere i due testi, perché in realtà è quello che bisogna avere il coraggio di dire, che noi quello di prima che era un misto dei due, perché la Bibbia, noi non abbiamo una Bibbia alla lettera, che ne dica Lutero, i protestanti, ma la Bibbia è quello che la Chiesa legge della Bibbia, cioè è il testo che si legge nella liturgia, no? È il testo, cioè noi non abbiamo l'esattissima parola, noi non sappiamo, ma la Chiesa ha trasmesso questo e questo, e noi dobbiamo raccontare Ester, come l'hai fatto tu in maniera bellissima, raccontarla e sapendo che se uno andasse a spezzare il capello, ma è così, non lo sappiamo. Eppure Ester è questa storia meravigliosa che ci hai raccontato. Grazie, e facciamo mezz'ora di pausa.